3, 2, 1, iniziate.
Si vede niente.
Valencia, 13 agosto 2026. Ieri abbiamo visto la nostra prima eclissi totale di sole. Stamattina abbiamo iniziato la giornata con un latte macchiato e abbiamo fatto una passeggiata al parco, sotto l'ombra degli alberi, per ripararci un po' dal caldo torrido di questa città meravigliosa. Più che altro ci siamo prese del tempo per capire come raccontarvela, la nostra prima eclissi totale di sole. Non sarà semplice riportarvi lì, a quel momento, ma ci proviamo. E per farlo, dobbiamo tornare indietro di qualche ora. Noi siamo Federica Duras e Claudia Mignone, e questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. 5 episodi, 5 giorni, migliaia di chilometri e un'avventura sospesa tra terra e cielo per vedere il giorno diventare notte, a caccia di un'eclissi di sole quasi impossibile. Poco prima dell'eclissi io e Claudia ci siamo separate. Volevamo viverla da due punti di vista diversi. Claudia è rimasta vicino allo strumento scientifico e alle persone che si preparavano a osservare l'eclissi per studiarla. Io mi sono spostata in mezzo alla gente. Ho visto nei loro volti l'aspettativa, l'adrenalina, la paura di essere delusi, l'impazienza. Claudia ha montato una fotocamera e il piccolo smart telescope in modo da fare qualche ripresa dell'ormai imminente eclissi. Io invece ho camminato su e giù sul prato, fuori dall'osservatorio, con uno scolapasta in mano. Per ingannare l'attesa ho provato e riprovato l'esperimento del foro stenopeico, che ti permette di vedere tante piccole immagini del sole eclissato proiettate su una superficie. Ho chiacchierato con le persone e ho aspettato.
5, 4, 3, 2, 1, iniziate!
Da quando la Luna ha cominciato a coprire il disco del sole alle 19.37 circa, ci è voluta quasi un'ora per arrivare alla totalità. Intorno a noi già da subito qualcosa ha iniziato a cambiare e man mano che l'eclissi progrediva la luce si faceva sempre più strana, più debole. Anche la temperatura era scesa leggermente e poi, negli ultimi istanti, è diventato buio davvero. Non il buio della notte, piuttosto una specie di crepuscolo improvviso, diffuso, arrivato però nel giro di pochi minuti. Poi, mentre la falce di sole diventava sempre più sottile, è successo qualcosa. La luce non è scomparsa tutta insieme. Per qualche istante si è spezzata in una fila di punti luminosissimi lungo il bordo della Luna. Sono i grani di Bailey. La Luna ci appare come un disco perfettamente rotondo, ma il suo bordo non è affatto liscio. Ci sono montagne, crateri e vallate. Negli ultimi istanti, prima che il Sole venga coperto completamente, la sua luce riesce ancora a passare attraverso alcune di queste valli. Da terra la vediamo come una manciata di piccoli punti di luce. Poi, uno dopo l'altro, scompaiono. Ne rimane uno solo, luminosissimo. È il cosiddetto anello di diamante.
Sì, eccolo, quello è il diamante.
Cos'è il diamante?
Poi sono scomparsi anche quelli. Ed è arrivata la totalità.
Eccolo che inizia.
Intorno al disco nero della Luna è comparsa la corona solare. Era iniziata l'eclissi totale. E solo in quel momento abbiamo potuto togliere gli occhialini.
Guarda, adesso potete guardarlo senza protezioni. Guarda che roba.
Mentre cercavo di guardare tutto, il sole, la corona, il cielo intorno e di fare qualche foto e qualche video, mi sono accorta che continuavo a voltarmi. Perché a un certo punto lo spettacolo non era più soltanto sopra di noi. Era tutto intorno. C'era chi applaudiva, chi gridava, chi si abbracciava. Qualcuno piangeva. Persone che fino a pochi minuti prima non si conoscevano si cercavano con lo sguardo. L'eclissi per me è stata anche questo. Per qualche minuto centinaia di persone hanno smesso di fare quello che stavano facendo e hanno guardato tutte nella stessa direzione.
Spettacolo. Mai visto?
Sembra un sole di un altro pianeta.
Forse una delle cose più strane dell'eclissi. Il fenomeno è astronomico, naturalmente, ma la reazione è profondamente umana. Davanti a qualcosa di enormemente più grande di noi, per qualche istante siamo stati semplicemente lì, insieme. A quanto pare non eravamo nemmeno gli unici ad accorgerci che stava succedendo qualcosa. Vicino a me c'erano due cagnoloni che hanno assistito all'eclissi con la loro padrona. Italiana anche lei, ho scoperto.
Erano tutti affettuosi.
Sì,
avevano bisogno di
coccole.
Sì, bacini, coccole.
Mentre Federica era in mezzo alla gente, io sono rimasta sulla terrazza dell'osservatorio con la miglior visuale sull'eclissi, quella che era stata assegnata alle osservazioni in diretta dell'Agenzia Spaziale Europea e del Planetario di Berlino e all'esperimento CISSI, il prototipo di spettrometro per studiare la corona solare, sviluppato da un team italiano di cui vi abbiamo parlato nel terzo episodio di Totalità. Avevamo posizionato due cavalletti non lontano dal gazebo con l'esperimento, vicino a un tavolo pieno di attrezzature dell'agenzia di stampa Reuters. Avrei voluto provare a scattare delle fotografie del sole. Avevo anche preparato un copriobiettivo fai da te col cartoncino e il filtro AstroSolar per la macchina fotografica, ma mi sono accorta che avrei dovuto giocare troppo e troppo rapidamente con le impostazioni manuali della macchina, cosa che non faccio ormai da molti anni. E intanto l'eclissi parziale procedeva molto velocemente. Più alzavo gli occhi, protetti dagli occhialini, verso il sole eclissato, e più la porzione di disco solare ancora visibile si rimpiccioliva. Nel frattempo sentivo la voce di Chiara Casini, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che scandiva il tempo per permettere ai colleghi del team CIS di rimuovere i filtri al momento giusto e iniziare a raccogliere i dati. 10 minuti all'inizio dell'eclissi totale. 9 minuti. 8 minuti. Quando il tempo stringe non puoi permetterti di ponderare tutte le possibili variabili prima di prendere una decisione. Devi scegliere e basta. In quel momento ho deciso di abbandonare la macchina fotografica e concentrarmi su un solo strumento, il piccolo telescopio che avevo con me. Ed è stata un'ottima scelta. Si tratta di uno smart telescope, uno di quei giocattolini tecnologici che fa un po' tutto da solo. Si manovra attraverso un tablet. Del sole ormai si vedeva appena una falcetta. Quindi guardavo in su, osservando il sole prossimo alla totalità attraverso gli occhialini. Alternando lo sguardo, buttavo un occhio anche giù verso il tablet. La falce si faceva sempre più piccola fino a diventare una virgola. A occhio nudo non l'ho visto, sarà la miopia. Ma sullo schermo del tablet ho notato la sottile curva di sole dissolversi in una serie di puntini, i grani di Bailey. Di nuovo la voce di Chiara. Inizio dell'eclissi totale. Era partito il fatidico minuto e mezzo, 87 secondi per la precisione. Per i ricercatori del team era il segnale per cominciare a prendere le misure. Per me significava che potevo togliere gli occhialini e il filtro solare del telescopio. Ma ciò che mi aspettava dietro questo semplice gesto non aveva nulla a che fare con quello che avevo sempre immaginato essere un'eclissi totale.
Wow!
Sarà che nelle foto non c'è una scala a cui l'occhio possa facilmente ancorarsi, ma io ho sempre pensato che la corona del sole sarebbe stata piuttosto piccola a vedersi. Un po' più grande del disco solare, ok. E invece era immensa. Una presenza notevole nel cielo sopra la Sierra de Javalambre. Come se fosse proprio lì, a qualche centinaio di metri di altezza sopra le nostre teste.
No, non poteva essere così.
In quei momenti il mio pensiero non è andato alla natura fisica della corona, non alla sua composizione, non alla sua estensione. In quella manciata di secondi il sole eclissato, cinto di questa magnifica corona, era un oggetto incorporeo che si stagliava in tutta la sua imponenza. Quello che invece mi faceva pensare alla fisica era un bel puntino rosso sul lembo del sole, sul lato sinistro. Si vedeva bene anche a occhio nudo, con tutta la miopia. Stavamo guardando una protuberanza solare. Ogni tanto il mio sguardo andava al resto del cielo, a Venere, un faro di luce che aveva bucato il manto celeste, affacciandosi sfacciatamente sul panorama, forse per godersi lo spettacolo anche lei. Ai colori pastello di un tramonto avvolgente che ormai aveva preso il possesso del mondo. Poi buttavo gli occhi al tablet, dove il telescopio faceva la sua parte e raccoglieva i preziosi fotoni provenienti dalla corona. E poi li rialzavo al cielo, a quella corona traboccante di splendore. Alle mie spalle un giornalista della TV spagnola faceva la cronaca dell'evento in diretta. Raccontava di essere in mezzo agli scienziati, gente che è abituata a calcoli, previsioni, evidenze verificabili e che invece in quel momento era in preda allo stupore. Non so quante volte abbia fatto su e giù con gli occhi. Certamente non stavo pensando alla fine, non stavo pensando ai fatidici 87 secondi. Per quanto ne sapessi, quel minuto e mezzo sarebbe potuto durare per sempre, con buona pace dell'orbita lunare e della meccanica celeste. Ma la voce di Chiara mi ha riportato alla realtà. Mancano 20 secondi, mancano 10 secondi. Eclissi totale finita. È tutto vero quello che ci aveva anticipato chi ha già visto un'eclissi totale di sole. Noi ci stiamo provando a raccontarvela, ma è un'esperienza indescrivibile. Poco dopo c'è stato un grande applauso. Erano i ricercatori dell'esperimento CIS, le misure erano andate bene. E mi sono commossa. Sarà stata la combinazione di queste due dimensioni, quella dell'esperienza umana, quasi sovrannaturale, davanti a un fenomeno così portentoso, e quella della scienza, esperienza altrettanto umana, ma in modo molto diverso. Dopo aver visto l'eclissi sull'altra terrazza dell'osservatorio, in mezzo agli ospiti, Federica torna nei pressi dell'esperimento.
Quindi? Funziona!
Funziona!
Qui a Havalambre il test dello strumento CIS è andato molto bene. Circa un quarto d'ora prima la totalità era stata osservata anche dall'altro esperimento con cui siamo in contatto, i CORMAG, di cui vi abbiamo parlato nel terzo episodio di Totalità. Dopo un volo durato oltre 6 ore, Lucia Abbo ci ha inviato un messaggio vocale.
Ciao Claudia e Federica. Dunque, l'eclisse a bordo del volo irlandese è andata bene. Abbiamo osservato molto bene la totalità sopra le nuvole col cielo sgombro, abbiamo acquisito i dati con ECORMAG, lo strumento che avevamo portato da Torino, e presto li analizzeremo e speriamo di ottenere ottimi risultati. Ciao!
Insomma, sia da Havalambre che dall'Irlanda sono arrivati i dati che si sperava di raccogliere. Adesso comincia un'altra parte del lavoro, capire che cosa vogliono dirci. Subito dopo la totalità, io e Federica ci siamo scambiate le nostre sensazioni. In quel momento avevo dimenticato di avere ancora addosso il microfono che mi aveva accompagnato per quell'ultima ora e che ha raccolto le mie reazioni più spontanee durante la fase di eclissi totale. Me ne sono accorta solo oggi, riascoltando tutte le conversazioni che ha registrato.
Wow, Claudia! Io stavo piangendo.
Ma era adesso... grande! Ma...
Questa eclissi finisce qui. O quasi. Perché l'ombra della luna tornerà molto presto.
Il 2 agosto 2027 una nuova eclissi totale di sole attraverserà il Mediterraneo. In Italia sarà ancora una volta un'eclissi parziale. Ma nella fascia di totalità, che va dalla Spagna del Sud alla punta della Somalia, attraversando tutto il Nord Africa e la penisola arabica, durerà tra 4 e 6 minuti, incredibilmente di più rispetto a quella che abbiamo appena vissuto. L'eclissi totale è un fenomeno dovuto a una coincidenza. La Luna è 400 volte più piccola del Sole, ma è anche 400 volte più vicina a noi, e per questo riesce a oscurare completamente il disco solare. Ma la Luna si sta allontanando dalla Terra, a una comoda velocità di 4 cm all'anno. A un certo punto, a furia di allontanarsi, la Luna non si troverà più alla distanza giusta per poter generare un'eclissi totale di Sole, oscurando completamente il disco solare per rivelare la corona. Per fortuna, non dovremo preoccuparcene per almeno mezzo miliardo, se non un miliardo, di anni. Anche se l'ultima eclissi della storia non è imminente, questi fenomeni sono così rari, lo sapevamo già, e meravigliosi, e adesso abbiamo le prove, che vale davvero la pena inseguirli in giro per il mondo. Per questo abbiamo chiesto a due colleghe, una in Spagna e l'altra in Egitto, di condividere qualche informazione sull'eclissi dell'anno prossimo. Teresa Gallego, radioastronoma all'Istituto di Astrofisica di Andalusia, a Granada, ci ha mandato questo messaggio.
Next year, on August 2nd, 2027,
l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, l'Andalusia sarà attraversata dalla prima eclissi totale di sole da oltre un secolo. La striscia di totalità toccherà 4 province: Cadice, Malaga, Granada e Almeria. Lo spettacolo più bello sarà verso ovest, sulla costa dell'Atlantico, in provincia di Cadice, dove l'eclissi totale durerà più di 4 minuti. Più a est, verso Malaga, la costa di Granada e Almeria, la totalità durerà di meno, tra un minuto e mezzo e 2 minuti, ma sarà comunque spettacolare. Il posto migliore per vedere l'eclissi eclissi è vicino alla costa, spiagge, lungomari, la cima delle colline, dovunque ci sia un orizzonte libero, senza palazzi o alberi a bloccare la vista. Se volete approfittare del cielo scuro, la costa di Cadice è il posto migliore. Non vedo l'ora di osservare queste eclissi anch'io. Ci vediamo in Spagna.
See you in Spain.
Magda Moheb, ricercatrice al National Research Institute of Astronomy and Geophysics del Cairo, ci dà una serie di consigli.
I will share some information about this eclipse, which is a rare total eclipse.
Ecco alcune informazioni su questa rara eclissi totale che durerà fino a 6 minuti e 23 secondi. Il massimo dell'eclissi a Luxor sarà alle 13.05. A quell'ora il sole sarà molto alto nel cielo, a circa 82 gradi, quasi allo zenith. Saremo ad agosto nel deserto, quindi farà molto caldo. C'è il 90% di probabilità di cielo sereno, 0% di pioggia, temperature sui 40 gradi all'ombra, oltre 50 gradi al sole. A chi verrà in Egitto per l'eclissi, ricordiamo di bere molta acqua e di non restare al sole per molto tempo.
Not be in the sun all the time.
6 minuti. Dopo quello che abbiamo appena vissuto, improvvisamente sembrano tantissimi.
Mia sorella ha detto prenotiamo per Luxor, ti prego. Ha visto il video, ha detto.
Ma guarda anche Cadice, 4 minuti.
Cadice. Sei così, Cla. Cioè, oggi era un minutino scarso.
Sì, sì.
Ma la nostra giornata non è finita con l'eclissi.
Sì!
L'osservatorio astrofisico di Cavalambre si trova in una riserva di cielo scuro. Una di quelle zone, ormai pochissime in Europa e nel resto del mondo, in cui il cielo è davvero considerato una risorsa naturale da preservare e viene attivamente protetto. Il 12 agosto è anche il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, le stelle cadenti, per capirci.
Comunque le stelle cadenti qua sono...
mai viste così.
Sono enormi, durano tantissimo e è tutto amplificato.
Abbiamo tirato fuori di nuovo le macchine fotografiche. Abbiamo cercato le costellazioni, cosa piuttosto difficile tra tutte quelle stelle. Abbiamo provato il piccolo telescopio e continuato a dire wow. Eravamo incredule. Federica aveva visto un cielo molto simile alla Palma, alle Isole Canarie. Io invece ieri sera ho capito davvero che cosa vuol dire volta celeste.
Dai, che anche oggi si fanno le due. Alla fine non c'è verso di dormire in questo viaggio.
E forse non poteva finire diversamente. Siamo partite con una valigia piena di strumenti, filtri, macchine fotografiche e aspettative. Siamo arrivate fin qui per vedere il sole scomparire. E alla fine siamo rimaste sveglie per continuare a guardare il cielo.
Questa era la nostra prima eclissi totale di sole. Dopo ieri, speriamo davvero che non sia l'ultima. Mancano 354 giorni alla prossima eclissi totale di sole. E questo era l'ultimo episodio di Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Scritto e raccontato da Federica Duras e Claudia Mignone. Una produzione Media INAF, in collaborazione con EduINAF e con il supporto alla produzione di Valentina Guglielmo. Sono intervenute Chiara Casini, Lucia Abbo, Teresa Gallego e Magda Moheb. Ringraziamo Chiara Badia e Eleonora Ferroni per le voci al doppiaggio. Le musiche sono di Chris Martin e Geoff Harvey. Il progetto grafico è di Davide Coero Borga.